Sentiamo.
Grazie, sì, ti sento. Voi mi sentite?
Sì, ti sentiamo, ti sentiamo.
Bene. È un onore, diciamo, è un grande onore portare la parola del Signore e davvero una grande responsabilità perché non si tratta di una parola di un uomo, ma della parola di Dio, quindi è grande il peso di chi porta la parola del Signore. Però è stato bello come lo Spirito del Signore attraverso le vostre preghiere ha confermato il messaggio che mi ha messo in cuore. E il titolo di queste brevi riflessioni è Fratelli, rallegriamoci insieme. Perché ho messo questo titolo? Perché il Signore attraverso queste riflessioni ha davvero rallegrato molto il mio cuore e ho pregato affinché il Signore facesse lo stesso anche verso tutti voi. Ecco, davvero è quello che desidero. E vogliamo quindi, cioè quello che faremo quest'oggi è analizzeremo insieme alcuni versetti che troviamo nell'epistola, nella lettera agli Efesini. E è una epistola che è stata scritta dall'Apostolo Paolo quando era in prigione, principalmente la scrisse durante la prima permanenza in carcere a Roma. E i destinatari di queste epistole sono proprio i credenti di Efeso. E quello che questa epistola si può essere divisa in due parti, dal capitolo 1 al capitolo 3, una parte dottrinale, poi dal capitolo 4 al capitolo 6, una parte pratiche. Come ci soffermeremo sulla prima parte, in particolare ci soffermeremo nella preghiera fatta dall'Apostolo Paolo al capitolo 1, dal versetto 15 al versetto 21. Vogliamo leggerlo così per mettere gli occhi su questa parola meravigliosa. Dice così la parola del Signore, quindi Efesini capitolo 1, dal versetto 15: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. E quello che analizzeremo oggi sarà: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Amen. Il Signore benedica la sua parola e lo Spirito Santo ci guidi in quello che vuole dirci il Signore. Ebbene, inizialmente vediamo questa preghiera che fa l'Apostolo Paolo per questa chiesa, questa preghiera che rivolge al Signore per questi credenti che avevano afferrato il Vangelo. Infatti, sia la fede di questa chiesa, sia anche, come abbiamo letto, l'amore per tutti i santi, avevano raggiunto le orecchie dell'Apostolo Paolo. Noi sappiamo benissimo che l'amore per i santi è proprio un segno distintivo del nato di nuovo, del vero Figlio di Dio, come possiamo leggere nella prima lettera nel prima Giovanni. Successivamente a questo ringraziamento, troviamo che la richiesta di Paolo è che loro maturassero la loro conoscenza di Dio. In particolare desiderava che Dio desse loro la sapienza necessaria per apprezzare la ricchezza di ciò a cui Dio li aveva destinati e l'immensità della sua potenza. Ma allora mi sono chiesto, dato che dal verso 18 inizia con egli illumini gli occhi del vostro cuore, mi sono chiesto: ma perché è necessario che Dio illumini gli occhi del loro cuore, ma anche dei nostri cuori. E quello che il Signore mi ha dato è perché corriamo il rischio che gli impegni della vita, come il lavoro, la famiglia e anche le difficoltà, ci portano a perdere di vista, ecco, è tutto quello che abbiamo ricevuto nella persona di Cristo Gesù. Quindi abbiamo bisogno che queste verità siano sempre davanti ai nostri occhi, in modo tale da determinare il nostro stile di vita. E quindi iniziamo con il primo punto che vorrei affrontare insieme, che, come abbiamo letto al versetto 18, c'è scritto affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Quindi è la chiamata a una speranza certa. Tutti sappiamo cosa significa speranza, no? Un'aspettativa fiduciosa. La nostra speranza, come dice la scrittura, è come poco prima l'Apostolo Paolo disse nel capitolo 1 sempre, che noi abbiamo sperato in Cristo. Quindi la nostra speranza è in Cristo e la nostra speranza è Cristo Gesù stesso. Perché sempre in questa epistola è interessante notare come l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito, ci fa notare che la nostra condizione di prima, era nel capitolo 2, era senza Cristo, senza speranza e senza Dio nel mondo. Quindi come abbiamo ottenuto questa speranza? Ecco, credendo nell'opera della croce di Cristo e della sua resurrezione. Possiamo quindi affermare con fermezza che la nostra speranza di un Salvatore che ci avrebbe tolto di dosso il peccato e la condanna, questa speranza non è stata delusa. A proposito di speranza delusa, immagino quante persone si trovavano al tempo di Gesù e le loro speranze furono deluse perché non erano conformi ai propositi di Dio. Pensiamo ad esempio ad alcuni dei suoi discepoli. Cosa pensavano? Pensavano che Gesù li avrebbe liberati dal dominio romano, ma non fu così. Quindi la loro speranza di questa liberazione fu delusa. Pensiamo a quanti pensavano che Gesù non sarebbe dovuto morire. Questa speranza fu delusa. Quindi quante persone, quante speranze furono deluse. Ma, fratelli, la cosa bella è che il terzo giorno Gesù è risuscitato e ci ha dato una meravigliosa speranza, e cioè che chi crede in Lui, come ha detto la Scrittura, non sarà mai deluso, perché Dio ha soddisfatto la speranza più grande e più importante, cioè riappacificarci con se stesso, togliendo la sua ira da noi e accogliendoci nel suo favore. La nostra speranza in Dio, però, cari fratelli e sorelle, amici, non deve basarsi su un fine egoistico, come ad esempio sperando in Dio solo perché ci tolga, non so, da una malattia o dalla prova, ma deve basarsi sul bisogno dell'anima di tornare in comunione con Dio. Poi certo, noi confidiamo in Dio che agirà sempre per il nostro bene, perché la speranza si deve basare principalmente su quello che Dio è. Allora chiediamoci, qual è la speranza alla quale Dio ci ha chiamati? E la risposta la troviamo in Tito al capitolo 1 al versetto 2, dove c'è scritto: nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Che bello, è ancora in prima Giovanni 2:25 sta scritto: e questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Fratelli, questa speranza è una speranza sicura, ferma, fondata sulla roccia eterna. Ma c'è dell'altro, e cioè che la speranza, di sé ci ha donato la speranza di vivere sempre con Lui. E sapete, questo lo troviamo in prima Tessalonicese, al capitolo 4. Ci troviamo in una situazione in cui c'era in questa chiesa della tristezza perché c'era dell'ignoranza riguardante coloro che si erano addormentati, quindi coloro che avevano creduto in Gesù ma erano morti, quindi E l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito, dice: non siete tristi, quindi vi dico queste cose affinché non siete tristi come gli altri che non hanno speranza. E parlando della risurrezione e del rapimento di coloro che sono in vita, dice: e saremo sempre per sempre col Signore. Che speranza, fratelli! E ancora il Signore ci dice che saremo simili a Lui, o una traduzione dice uguali a Lui, perché lo vedremo come Egli è, come dice in Prima Giovanni 3, da 1 a 3. Fratelli, i nostri nomi sono scritti nei cieli. E che bello questa certezza. La nostra speranza quindi è eterna, è una speranza viva, come dice la Scrittura, perché Gesù è risuscitato. Guardiamo un attimo Maria Maddalena, pensavo un po' a questo episodio della Scrittura. Questa donna che era al sepolcro a piangere, piangeva perché la speranza, nel senso che Gesù non sarebbe morto, è stata delusa, perché il suo maestro Gesù morì. E anche la seconda speranza, che era quella di portare almeno dei profumi, degli aromi al Signore, anche quella speranza fu delusa. E quindi vediamo lei al sepolcro che piange fino a che incontra il suo maestro, fino a che incontra Gesù. Fratelli, quindi perché piangere? Rallegriamoci invece, perché Gesù è risorto ed è Lui la vita eterna ed è Lui la nostra speranza. E come secondo punto abbiamo letto che c'è scritto: affinché sappiate qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Quindi la ricchezza della gloria della sua eredità. Noi siamo la Chiesa di Dio, come dice la Scrittura, e noi siamo l'eredità di Dio, dice la parola del Signore. Questa è una cosa straordinaria, siamo l'eredità di Dio, siamo il frutto del tormento dell'anima sua. E Dio stesso è la nostra eredità. Che bello questo intrecciarsi, noi l'eredità di Dio e Dio la nostra eredità. E anche tutto quello che Dio ha detto, le sue promesse, sono la nostra eredità. Tutto questo è straordinario, ma è altresì straordinario che Dio, attraverso di noi, attraverso la Chiesa, mostra le ricchezze della sua grazia, cioè i suoi caratteri. Questo lo notiamo, è riassunto nel capitolo 3 degli Efesini, al versetto 10, dove c'è scritto: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù. È straordinario questo. Dio, attraverso la sua Chiesa, mostra la sua gloria. Pensiamo alla pazienza di Dio, che ha avuto ai tempi di Noè, quando per 120 anni aspettò di giudicare la terra con il diluvio, nonostante la malvagità degli uomini era arrivata fino al cielo. E quanta pazienza Dio ha avuto fino ad oggi verso di noi, verso di me, verso di te. Pensiamo all'amore che Dio ha avuto verso di noi, un amore che è andato fino alla fine, come leggiamo nella Scrittura ai Filippesi, fino alla morte della croce. Un amore che ancora oggi si rinnova, ogni giorno. Pensiamo alla fedeltà che Dio ha avuto fino ad oggi verso di noi. Non è venuto meno neppure un giorno, mentre noi molte volte gli siamo stati infedeli. E così pensiamo anche alla sua bontà. Quante volte Dio ci ha dato delle gioie nelle nostre sofferenze, dei motivi di cui gioire quando eravamo nella sofferenza. Pensiamo alla sua generosità, che è a tal punto che la Scrittura dice che noi siamo coeredi di Cristo. E addirittura vediamo come il Signore ha condiviso con noi la sua vita. E che dire della sua giustizia, della sua misericordia e di tutto quello che Dio è. Ebbene, nei luoghi celesti Dio mostrerà la sua gloria e i suoi caratteri davanti a tutti, attraverso la Chiesa, attraverso di noi. E questo è qualcosa di straordinario. E l'altro aspetto, che è il terzo punto, c'è scritto affinché conosciate qual è la ricchezza della gloria, scusate, perdonatemi, a verso 19, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. E il terzo punto è l'immensità della sua potenza. Il Signore ci porta a considerare che Lui agisce in nostro favore con tutta la sua potenza. Fratelli, in nostro favore. Ma Dio vuole essere più preciso, vuole spiegarci meglio di cosa si tratta, cos'è questa potenza, e ci dice successivamente che questa sua potenza si è manifestata pienamente quando ha risorto Gesù Cristo dai morti, nella risurrezione. In particolare ci viene detto sempre in questa epistola che Gesù, che era sceso nelle parti più basse della terra, è stato innalzato nelle parti più alte del cielo. La sua vittoria alla destra del Padre, soprattutto e soprattutto. E questa potenza, fratelli, ha risorto anche noi dai morti con Cristo, e anche a noi ci ha dato la vita e ci ha dato una posizione, e cioè già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma fratelli, la scrittura ci dice dell'altro, e lo troviamo in Atti 1:8, quando dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà, verrà su di voi. E successivamente nella scrittura troviamo che lo Spirito Santo è in noi, perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Fratelli, questa potenza è in noi, proprio perché lo Spirito Santo è in noi. Allora sorge una domanda cruciale: ma perché, se abbiamo questa potenza in noi che agisce in nostro favore, in nostro favore, non contro di noi, quindi perché, se abbiamo questa potenza in noi, molte volte dubitiamo di Dio? Questa potenza ci può trarre fuori dalle tempeste più burrascose e dalle tenebre più fitte. Sapete, penso a quando Dio combatteva per Israele nella terra promessa. Chissà quale pace e grida di gioia c'erano tra il popolo, nella consapevolezza che Dio avrebbe combattuto per loro, come abbiamo visto nella predicazione sulla storia di Giosafat. Ma sapete, penso anche alla paura degli altri popoli nel sapere che la potenza di Dio, quella che, alla quale avevano sentito parlare, che aveva aperto il Mar Rosso e fatto sì che il popolo camminasse all'asciutto, e poi che le acque sono chiuse e erano morti sia il faraone e sia gli egiziani, questa potenza era contro di loro. Chissà, quindi, che paura. Posso immaginare che paura, perché il Signore è tremendo, e chi può resistere davanti a Lui? Ultimamente, sapete, il Signore mi sta parlando molto proprio su questo aspetto, e cioè che Dio è al di sopra di tutto e di tutti. Molte volte facciamo le cose come se dovessimo noi cambiare il corso della storia, ma invece nella sottomissione a Dio e nella dipendenza da Lui si trova la forza che non abbiamo mai avuto, perché si basa sulla fiducia che la potenza di Dio è all'opera anche quando noi non vediamo. Questa potenza, fratelli, ha anche un ruolo importante, un ruolo di trasformarci per farci sempre più simili a Dio, a sua immagine. Questa è la potenza del Vangelo. Molte volte possiamo dire abbiamo un carattere, un brutto carattere, non so, forse ci sforziamo di cambiarlo, ma non è così, non sta nei nostri sforzi, perché non possiamo far niente, ma, come abbiamo visto, nel lasciare che la potenza di Dio operi in noi. Abbiamo detto che questa epistola è stata scritta dall'apostolo Paolo, no? Che si trovava in prigione, e quale grande consolazione, nonostante si trovasse in prigione, aveva Paolo nel sapere la speranza alla quale era stato destinato, chiamato, no? Che certezza, a pensare della gloria dell'eredità di Cristo, e quindi che Dio attraverso di lui mostra la sua gloria, mostra i suoi caratteri, mostra quanto lui è buono, giusto, fedele, e anche la sua potenza. pensare che l'Apostolo Paolo aveva vissuto tanti momenti difficili, in tante situazioni, anche in prigione, lui si ricordava quelle catene spezzate, quando innalzava grida di gioia al Signore, anche nella prova. Aveva un motivo in ogni momento della sua vita di rallegrarsi per tutto quello che aveva ottenuto nella persona di Cristo. Così anche noi abbiamo motivo di rallegrarci per tutto quello che abbiamo ricevuto nella persona di Cristo. E proprio, sapete, è strano, no? Perché ci viene parlato di questa potenza della risurrezione? Cioè, il Signore spiega questa potenza con la risurrezione. Un morto non può far niente, giusto? Una persona morta non reagisce a niente. E c'è bisogno solo della potenza di Dio. E così il Signore ci mostra qualcosa di straordinario, proprio nella nostra incapacità, proprio nella nostra debolezza, proprio nella nostra arresa a Lui. Lui può mostrare tutta la sua potenza. Lasciamolo agire, fratelli, perché è lì che troveremo ristoro, perché non dobbiamo noi cercare di cambiare le cose, ma nel senso con i nostri sforzi, ma lasciare che Dio operi pienamente nelle nostre vite. E per questo l'Apostolo Paolo poté dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, in colui che abita in me, e ancora la sua potenza si dimostra perfetta nella mia debolezza. Fratelli, e vorrei concludere con al capitolo 3, al versetto 20, dice così la scrittura: or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli, allora rallegriamoci e adoriamo Dio per tutto quello che abbiamo in Cristo Gesù, senza il quale nulla sarebbe stato possibile. Amen.
Amen.